Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è giovedì 29 aprile, una giornata in cui andiamo, vi portiamo in Albania, dove lo scorso fine settimana ci sono state elezioni e il primo ministro Edi Rama si è aggiudicato di fatto lo scettro del capo di governo più longevo del post-comunismo con i suoi 12 anni consecutivi al potere. E poi andiamo un pochino più a sud, sempre nel Mediterraneo. Intanto a Cipro succede dell'altro: le Nazioni Unite hanno convocato da alcuni giorni, è in corso una riunione con Grecia, Turchia, Gran Bretagna, ricordiamo che era stato un protettorato britannico, le due parti rivali in un certo senso su Cipro, per stabilire se esiste un terreno comune per la ripresa dei colloqui di pace. Lo ricordiamo, il paese è in parte influenzato dall'Europa, una metà, e l'altra invece dalla Turchia. Nella piazza online i suggerimenti della redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su tanti hashtag e profili. Allora, iniziando dagli hashtag Edi Rama, quindi per quanto riguarda l'Albania, Lulzim Basha, che è stato l'avversario nelle elezioni, ancora hashtag Cipro, hashtag Cyprus Talks, quindi i dialoghi di Cipro, e ancora Cyprus Settlements. E poi per quanto riguarda i profili Twitter, vi consigliamo di seguire il profilo Twitter delle Nazioni Unite di Ginevra, UN Geneva, o ancora l'ufficio delle Nazioni Unite a Cipro, quindi UN Cyprus, e ancora tanti altri profili Twitter di coloro che stanno seguendo i negoziati di pace: il ministro degli esteri turco Mevlüt Cavusoglu, oppure ancora Dominic Raab, che è il ministro degli esteri per quanto riguarda l'Inghilterra. E poi potete ancora seguire altri profili come l'Horizon Observer, che monitora il Mediterraneo, è un giornale online, fornisce le ultime notizie con un focus particolare su questa area del mondo. Per i vostri commenti inviate un sms o whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
Sot dhe asnjëherë se jemi një familje e madhe në të njëjtin atë dhe nga ana tjetër askush.
Stiamo ascoltando Radio 3 Mondo, le parole di Edi Rama in conferenza stampa, parla, viene diffuso dall'emittente Ratli e dice: oggi è il giorno per non nutrire alcun tipo di energia negativa nei confronti di chi con il suo voto esprime un'opinione diversa. Non dimentichiamo oggi e mai che siamo una grande famiglia nella stessa nazione, si riferisce ovviamente all'Albania, e d'altra parte nessuno dovrebbe dimenticare che la democrazia è uno sport dove ognuno deve entrare in campo e segnare con il suo voto. Quindi scendete in campo, segnate il vostro rigore e alla fine che vinca il migliore. Questa metafora calcistica viene utilizzata dal primo ministro Edi Rama. Cerchiamo di capire l'esito di queste elezioni, ma anche lo stato dell'opera in Albania. Con i nostri ospiti di oggi abbiamo con noi Chicco Elia, giornalista freelance, con direttore di Q-Code, che è appena tornato da lì. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a tutti.
E parliamo anche con Andy Telepena, artista, operatore culturale, uno dei fondatori del movimento dell'Alleanza per la protezione del teatro di Tirana, che ne ha decisamente bisogno. Buongiorno, buongiorno Telepena.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito, grazie.
Ecco, Chicco Elia, partiamo da te. Sei appena tornato dall'Albania, il voto si è svolto senza incidenti, ma c'è stata una campagna elettorale molto intensa, segnata da insulti personali tra i candidati, c'è stato un deterioramento nell'ultima settimana, una persona uccisa in uno scontro a fuoco tra sostenitori e rivali. Ci vuoi raccontare questa campagna e questo voto?
È stato, come dicevi tu, è stato molto aspro perché Edi Rama ha l'abitudine di personalizzare molto lo scontro, e sapendo anche di poter contare sul carisma che gli altri non hanno, stupendo di poter contare su uno spazio sui media davvero impressionante. Quindi si è passato con un'arma che è ancora, se vogliamo, un po' una vecchia eredità del periodo del regime, quello delle biografie personali, no, agli attacchi diretti, e invece magari uno scandalo incredibile come quello delle profilazioni elettorali dei cittadini è passato quasi in secondo piano, paradossalmente. Però poi subito dopo, nella sua solita capacità di gestire i media, il giorno della vittoria, più comunque abbastanza attesa, bisognava solo vedere gli equilibri, ma era abbastanza attesa anche grazie a una riforma elettorale piuttosto vicina alla conferma delle forze governative, ha subito cambiato tono, diciamo, ha assunto un atteggiamento più inclusivo. Però oggettivamente la tensione nella società è molto divisa, come è diviso il paese fra un nord più vicino al Partito Democratico e il resto del paese più socialista. Quindi di sicuro non è tanto una novità il fatto che abbia vinto, quanto appunto l'idea di poter governare da solo e quanto la sua centralizzazione a livello di gestione del potere sta in realtà rinfocolando una serie di energie, una serie di opposizioni anche non istituzionali nel paese, di cui magari poi parleremo.
Ecco, a questo proposito, dalla redazione Giulia De Luca ci segnala e anticipa di fatto l'argomento di cui ha accennato Chicco Elia. La mappa del voto è fornita da Euronews al momento, ha evidenziato la netta contrapposizione tra il nord e il sud del paese. Poi trovate anche su Balkans Insight una analisi del voto che rende conto anche delle reazioni dei paesi vicini. Ma andando per gradi, iniziando proprio dall'interno, Chicco, dicevi prima che c'è una netta contrapposizione tra nord e sud del paese in differenze scelte di voto, perché, per quali ragioni storiche oppure assolutamente presenti?
Bravissima, è un processo che arriva da lontano, è un processo che ha a che fare con il potere da sempre nell'Albania post-ottomana, cioè il nord è più legato a delle dinamiche che lo portano a guardare un po', a dare, come dire, le spalle al resto della penisola balcanica guardando verso nord, e soprattutto durante il regime il centro-sud Tirana diventò un po' l'espressione del potere. Questa è una divisione che è anche linguistica rispetto a due tipologie di lingua, culturale e quant'altro. Quello che però è rimasto ormai consolidato sono un po' e che francamente si era curiosi di vedere quanto da alcune novità che si erano presentate sullo scenario elettorale potessero ravvivare un po' il voto. Invece è una situazione ancora troppo cristallizzata, probabilmente anche per una serie di rapporti clientelari di appartenenza al Partito Democratico, al Partito Socialista, che non si riescono a superare. Però proprio da nord potrebbe arrivare una delle novità dei prossimi anni, che però non sembra poter essere rappresentata dal Partito Democratico, che comunque è cresciuto paradossalmente come rappresentanza elettorale, ma finisce per contare sempre meno. E in un paese dove le relazioni fra potere economico e potere politico sono molto 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 salde, è difficile poi riuscire a fare opposizione, tant'è che avevano tentato anche una mossa un po' naventino, lasciando il Parlamento negli ultimi mesi, ma non ha assolutamente pagato come mossa.
Andy Tepelena, chiederei adesso a lei un parere a caldo come cittadino albanese su queste elezioni, e poi tornerei sulla questione del teatro di Tirana, che lei segue da anni. Ecco, intanto, secondo lei queste elezioni come si sono svolte in qualche modo rispetto alla partecipazione popolare, intendo?
Guardi, vorrei sottolineare che il paese non è che sia stato diviso in nord e sud da questo voto elettorale. Non credo, perché i dati dicono che una buona parte della popolazione ha votato per l'opposizione anche al sud e viceversa per il Partito Socialista al nord. Però è stata, diciamo, avviata una mappa digitale, una suddivisione netta del paese tra nord e sud, e questo ha provocato forti provocazioni, perché non sarebbe rischioso per la coesione del paese. Per quanto riguarda il voto, c'è stata un rispetto alle precedenti elezioni un livello più alto di partecipanti agli voto, però non è stato sufficiente per riuscire a fare la rotazione politica nel paese, che a mio avviso come cittadino è necessario, in cui in un paese post comunista che ha una eredità pesante di totalitarismo. Quindi la rotazione invece è una cosa naturale dopo due mandati di un partito socialista che purtroppo aveva tutto in mano, perché l'opposizione ha lasciato il Parlamento e quindi ha controllato, cioè il Partito Socialista di Iran ha controllato tutto, le istituzioni, il settore di giustizia, e aveva un strapotere.
Ecco, quindi in sostanza lei dice che se parliamo di democrazia, per tornare alla metafora calcistica iniziale del primo ministro, di fatto sarebbe meglio che ogni tanto vincesse qualcuno, segnasse qualcuno in porta, ogni tanto qualcun altro. Ecco, lei è un artista, un operatore culturale, uno dei fondatori del movimento dell'Alleanza per la protezione del teatro di Tirana. È una coalizione molto grande di artisti che da 170 giorni aveva protestato contro la demolizione del teatro. Ci può raccontare di più di questa sua battaglia, ma soprattutto qual è lo stato dell'opera, tra l'altro, sul tema anche dell'arte nel suo paese?
Guardi, il teatro nazionale è stato un simbolo della resistenza civica, quindi per noi quasi 3 anni di protesta civica era anche un modo per esprimere il malcontento di tutti i cittadini verso il malgoverno nel paese. Purtroppo il governo ha sfruttato la pandemia e l'emergenza sanitaria, limitando i diritti fondamentali della libertà, e in quella mattinata poi ha finito in macerie tutta l'identità albanese, cioè il teatro nazionale, che tra l'altro non era solo un patrimonio albanese ma anche un patrimonio italiano e europeo. E quindi per noi come attivisti, che siamo stati anche schiacciati dalla pressione della repressione della polizia, del governo, non ci sentiamo bene in questa giornata in cui ha vinto il Partito Socialista, che ha represso non solo il movimento per la protezione del teatro, ma il mio punto di vista 8 anni di manifestazioni, di manifestazioni pacifiche di attivisti, di artisti e anche della società civile è stata soppressa. Quindi centinaia di attivisti sono finiti poi nei commissariati di polizia, come sappiamo. Quindi lo scandalo, come ha detto il collega prima, era anche perché una database è finita in mano del Partito Socialista, quindi i dati personali di quasi 900.000 cittadini sono stati finiti nel database del Partito Socialista. È una specie di grande fratello di tempi moderni. Noi li abbiamo chiamati patronagisti. Questi qua sono, cioè, attivisti del Partito Socialista che ricattavano per posti di lavoro, per ricatti del tipo di multe da pagare o tasse da non pagare, sono state intercettate queste telefonate. E quindi ti fa venire in mente poi la repressione e poi i metodi che usavano i servizi segreti del regime di ora per contrastare l'opinione pubblica. E in questa situazione sono state svolte queste elezioni. Bisogna anche dire che la diaspora, gli immigrati non hanno potuto votare, quindi quasi la metà della nazione albanese che vive all'estero, lavora all'estero, non ha potuto votare con il pretesto della pandemia. Non hanno potuto votare anche chi era in quarantena o anche in ospedale per ricovero di malattie, eccetera. Quindi ecco, la metà del paese non ha potuto, anche se è stato promesso il voto dell'immigrazione, però negli ultimi giorni sono state non si è potuto votare.
Ecco, quindi in queste elezioni ha pesato anche la situazione della pandemia, e sulla vicenda del teatro diciamo che pesa anche la storia e i metodi di controllo, possiamo dire, delle azioni dei cittadini, soprattutto politiche, quando si tratta di mettersi all'opposizione. Chico Elia, tornando da te, queste elezioni sono state molto osservate nelle capitali europee. Vi segnaliamo anche dei contenuti del Corriere del Balcan, che è molto, molto specifico su varie vicende legate anche al partito dei lavoratori minatori, e l'Albania è prossima all'adesione all'Unione Europea. Ecco, perché queste elezioni sono state di così grande interesse da parte dei paesi vicini, ma anche da parte ovviamente di Bruxelles?
Beh, c'è una dinamica regionale e una internazionale. Di sicuramente quella regionale, Rama è stato nell'ultimo periodo abbastanza lungo come periodo piuttosto impegnato in questa normalizzazione dei rapporti con la Serbia, e ovviamente sappiamo qual è il dossier scottante, quello del Kosovo, ma anche perché poi bisogna dirlo, l'intervento che mi ha preceduto secondo me lo spiega benissimo, Rama progressivamente ha perso l'appoggio di quelle elite intellettuali del paese che si sono sentite deluse da quello che era un po', no, l'intellettuale, l'artista che vinceva le elezioni molti anni fa. È un pragmatico, è un politico, e la sua vicinanza ai regimi di Vucic e Orban danno anche un po' l'idea di questo autoritarismo soft che Rama è riuscito sostanzialmente a costruire nel paese. In questo senso l'arrivo in Albania di Vetvedosi e il partito di Albin Kurti, che ha stravinto le elezioni in Kosovo, può essere uno degli unici veri elementi di novità che si sono visti per ora solo in tre collegi, ma Vetvedosi è un partito che ha dimostrato di avere una visione di lungo periodo. Quindi c'è questa narrazione di Rama verso la normalizzazione con i vicini e di un Albin Kurti che sempre più spinge sul dibattito pubblico verso la grande Albania, e sappiamo che questo potrebbe essere un elemento di instabilità regionale profonda. A livello internazionale Rama è oggettivamente una persona politica che riesce a inserirsi bene nelle grammatiche delle diplomazie occidentali, ma proprio questa lunga attesa, questo lungo cammino che sembra non veder mai la fine del processo di adesione all'Unione Europea, in realtà sotto traccia sta aprendo molto il paese agli investimenti turchi, e rischiamo, come già successo in alcune zone della ex Jugoslavia e altrove, ancora una volta di non renderci conto di quanto l'Adriatico sia molto più europeo di quello che possa dire una procedura di adesione, e che andrebbe invece sostenuto come processo. Quindi ancora grande apertura, ancora grande ascolto, però a mio parere dopo tanti anni in Albania il sentore pubblico è stanco di questa attesa, no? Di star sempre fuori dalla porta, no? Di non avere mai il diritto di sentirsi parte della comunità europea, e da questo punto di vista questa Turchia, la Turchia di Erdogan, sempre di più sta riuscendo a livello economico a investire e a presentarsi in Albania, e questo secondo me a livello internazionale, come quello che ho detto prima a livello regionale, sono due processi da tenere molto.
Ancora una volta dunque la Turchia, che comunque lo ricordiamo si affaccia in ogni caso sul Mediterraneo, forse per certi paesi è più vicina di quanto possa sembrare rispetto a Bruxelles. Grazie ancora a Chico Elia, giornalista freelance e condirettore di Q-Code, per essere stato con noi, e grazie a Andy Telepena, artista, operatore culturale, uno dei fondatori del movimento dell'Alleanza per la protezione del teatro di Tirana. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete continuare a contattarci via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
New talks between Turkish and Greek Cypriots on a possible reunification of the divided islands start today in Geneva. The UN-led summit will search for common ground on which the parties can negotiate a way forward on the continuing dispute over boundaries. The foreign ministers of Greece, Turkey and Britain, Cyprus's three guarantor powers, will join Greek Cypriots.
Siamo a Radio Tremondo, si parlava prima con i nostri ospiti alla prima parte della trasmissione di Turchia, e ritorniamo poi su questo con i nuovi colloqui tra i ciprioti turchi e greci su una possibile riunificazione dell'isola di Cipro divisa. Questi incontri sono iniziati oggi a Ginevra, lo ascoltavamo poco fa in un annuncio di Euronews. Il summit guidato dalle Nazioni Unite cercherà, dice lo speaker, di trovare un terreno comune affinché le due parti possano negoziare una soluzione per la disputa sui confini. I ministri degli esteri di Turchia, Grecia e Gran Bretagna, che sono i tre garanti di Cipro, si uniranno, si sono già riuniti in realtà le delegazioni turco-cipriote e greco-cipriote per rinnovare l'impegno affinché cessi la storica divisione. Poi il segretario delle Nazioni Unite prenderà parte anche ai colloqui. Ecco qui, dunque, le Nazioni Unite hanno convocato una riunione con Grecia, Gran Bretagna e Turchia. Le due parti rivali su Cipro sono presenti per stabilire se esiste un terreno comune per la ripresa di questi colloqui di pace. Allora ne parliamo nella seconda parte di Radio Tremondo con Lorenzo Noto, collaboratore di Limes ed esperto di geopolitica del Mediterraneo. Buongiorno Lorenzo Noto.
Salve, buongiorno.
Lo sviluppo di questi negoziati arriva 4 anni dopo che i leader greco-ciprioti e turco-ciprioti si sono incontrati allora in Svizzera per discutere il futuro di quest'isola mediterranea divisa. La conferenza si arenò però dopo una settimana di discussioni su alcune questioni centrali. Possiamo individuare quali e poi capire invece cosa succede oggi?
Ma allora, sicuramente le condizioni, lo scenario geopolitico 4 anni fa era diverso rispetto a quello che ci troviamo oggi nel Mediterraneo centrale e Mediterraneo orientale, che è chiaramente peggiorato in funzione di una potenziale conciliazione fra le due parti. Le questioni di fondo ci impediscono di ridurre la questione cipriota puramente etnico-nazionalista, insomma puramente politica. C'è un elemento geopolitico di sottofondo ineludibile che riguarda appunto il valore strategico dell'isola, e questo nelle due proposte delle due parti appunto è riscontrabile, laddove la parte greco-cipriota sponsorizzata appunto dalle Nazioni Unite propone una soluzione a sovranità unica bicomunitaria e bizonaria, quindi che prevede appunto una sorta di suddivisione al suo interno ma sotto appunto un unico Stato. Questo implica dal punto di vista greco-cipriota chiaramente l'abbandono dei 25.000-30.000 soldati turchi dal territorio di Cipro Nord, condizione assolutamente indiscutibile da parte dell'asse Ankara-Cipro Nord, che oggi è ancora più solido, soprattutto dopo l'elezione del presidente Tatar della Repubblica Turca di Cipro Nord lo scorso autunno. Il motivo principale è che l'abbandono appunto dei soldati turchi dall'isola implicherebbe appunto la fine del controllo diretto della Turchia dell'isola di Cipro. L'isola di Cipro continua, e qui sta diciamo l'inconciliabilità, la difficoltà a trovare un terreno comune, si basa appunto sul valore strategico, non solo per quanto riguarda la sicurezza nazionale della Turchia, ma soprattutto per quanto riguarda la proiezione marittima della Turchia. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto come l'atteggiamento della Turchia di Erdogan si sia mostrato aggressivo, assertivo dal punto di vista militare, con tutta una serie di provocazioni che possiamo diciamo datare a partire dal novembre 2019, da quando fu stipulato il protocollo d'intesa non vincolante con il governo dell'allora primo ministro Fayez al-Sarraj di Tripoli, il quale scardinò completamente tutta una serie di dinamiche energetiche, in particolare la partita del gas del Levante, una partita che sicuramente in qualche modo ha riacceso la rivalità sulle dispute marittime all'interno del Mediterraneo orientale, e in cui è incastonata chiaramente la questione cipriota. La Turchia è stata di fatto esclusa da quella che è la partizione energetica di quel tesoretto che è stato scoperto all'incirca 10 anni fa nel bacino del Levante, le acque di Cipro, di Israele, dell'Egitto, e quindi di conseguenza ha tentato in qualche modo, contro appunto i dettami diciamo del diritto internazionale, di riproporsi all'interno di quella partita attraverso appunto la provocazione militare. Dall'altro lato vi è la questione più importante, che è la questione invece prettamente strategica, che riguarda appunto i confini marittimi. Lì dove Cipro rappresenta da un punto di vista diciamo geopolitico quasi un esempio scolastico, nel senso che Cipro basa tutta la sua, diciamo, le sue rivendicazioni di aree di giurisdizione marittima, su cui poi incentra la possibilità di usufruire appunto le risorse energetiche delle sue acque, sui dettami della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite riguardanti il diritto del mare, che la Turchia contesta proprio perché concederebbero queste regole appunto alle isole come Cipro di poter proiettare la propria piattaforma continentale, cioè proiettare la possibilità di estendere le proprie aree di giurisdizione marittima sopra quelle rivendicate appunto dalla Turchia. Questo è lo scenario geopolitico su cui va incentrata appunto la questione cipriota e che rende chiaramente difficilmente, diciamo, conciliabili le due parti. Il semplice fatto che una conciliazione sarebbe possibile lì nel momento in cui una delle due parti rinunciasse appunto quantomeno parzialmente alle proprie rivendicazioni.
Ecco, uno scenario tra l'altro che conferma ancora una volta quanto anche le acque nel Mediterraneo siano fondamentali per la geopolitica della zona. Pensiamo anche alla zona prospiciente alla Libia e alla redazione. Giulia De Luca suggerisce degli approfondimenti, la mappa interattiva delle crisi nel Mediterraneo aggiornata sostanzialmente ad oggi, la potete trovare sul sito bhorizon.org. E poi c'è un'analisi del media Catariota Al Jazeera che si intitola "Posso i nuovi colloqui di Cipro trovare un'improbabile svolta?". Il punto è interrogativo, come ci diceva prima il nostro ospite Lorenzo Noto. C'è una figura tra l'altro che viene tirata in ballo proprio in questa analisi di Al Jazeera, che è quella di Ersin Tatar, cioè il presidente della zona cipriota, e tra l'altro la tesi qui è che questa chiave di risoluzione della crisi ce l'abbia in qualche modo in mano la Turchia. Che ruolo ha Ersin Tatar, che influenza ha avuto in questi ultimi anni nella politica locale?
Beh, sicuramente, come dicevamo prima, appunto ha sancito in qualche modo un cambio di rotta netto in favore di Ankara da parte della Repubblica Turca di Cipro Nord, quando invece fino a 4 anni fa sembrava appunto che le posizioni delle due parti potessero trovare un terreno comune quantomeno per quanto riguardasse la questione prettamente territoriale, no? Che poi rientra nella proposta di risoluzione appunto della parte greco-cipriota, nel comunque mantenere le suddivisioni al di là in realtà della sovranità unica dello Stato. Da questo punto di vista è sicuramente importantissimo il ruolo di Tatar all'interno, diciamo, della dinamica cipriota, per il semplice fatto che ora Erdogan ha effettivamente quello che potrebbe considerare un suo uomo all'interno appunto del territorio, che potrebbe in qualche modo favorire, diciamo, il mantenimento della posizione dei due stati e quindi di conseguenza la possibilità della Turchia di tenere un piede direttamente sull'isola, che è la questione principale, cioè il punto di non ritorno fra le due parti. Resta fondamentalmente l'impossibilità da parte della Turchia di poter lasciare, diciamo, all'isola una sovranità unica a guida greco-cipriota, che farebbe rientrare di conseguenza l'isola in una sorta di sfera di influenza ellenica. Questa è una cosa che Ankara non può concepire, non riesce a concepire oggi a maggior ragione rispetto a 4 anni fa, lì dove la Turchia ha ricalibrato interamente la sua proiezione mediterranea esattamente sull'asse che da Cipro tocca poi la Libia e si proietta verso il canale di Suez, cioè si proietta verso quei mari caldi dell'oceano Indo-Pacifico, dove la Turchia ha intenzione di ritornare ad essere protagonista. Quindi lo scenario strategico, diciamo, è molto più ampio della questione in realtà prettamente politica interna dell'isola.
È un asse, ricordiamolo ancora una volta, in cui le questioni energetiche, anche i controlli dei mari sono fondamentali, o degli stretti sono fondamentali. Grazie ancora Lorenzo Di Noto, collaboratore di Limes, esperto di geopolitica del Mediterraneo. Grazie Lorenzo Noto per essere stato con noi per parlare proprio di questi dialoghi su Cipro attualmente in corso. E si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la consul Gabriele Cioni, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca e Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa di Dario Fabbri, poi alle 11 con i nostri ospiti. È il momento adesso di Radio Trescenza con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.